Dell'argomento del giorno, la guerra oramai divenuta tale fino in fondo tra Israele e Palestina. Ne parliamo con Stefano Cappello. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Benissimo, anzi malissimo vista la situazione, le cronache ci parlano di oramai un attacco di terra in fase di preparazione, Israele ha richiamato i riservisti, i bombardamenti nella striscia di Gaza sono stati sempre più forti, dall'altro lato missili sono stati diretti su Tel Aviv, Gerusalemme, Ashdod e persino nella stessa Haifa, c'è stato addirittura uno sbarco di miliziani sul territorio israeliano a due passi dalle spiagge, una guerra guerreggiata fino in fondo. Vogliamo cercare di capire le ragioni di questa accelerazione bellica che fino a poco tempo fa non sembrava prevedibile. In fondo il casus belli, l'elemento scatenante, è stata una vicenda terribile come quella del rapimento andato a mal fine di tre ragazzi israeliani poi assassinati, ma che in un primo momento sembrava ridursi alla, fra virgolette, ovviamente, solita repressione feroce, arresti di massa sul territorio, ma non in un vero e proprio attacco militare. Invece, passo dopo passo, siamo arrivati all'escalation attuale. Quali le ragioni?
Ma allora, intanto partiamo dal casus belli. Casus belli, quello che è un po' sta venendo fuori, in realtà secondo me è sintomatica di tutta la situazione, gli avvenimenti di questi ultimi giorni. In primo luogo, da un lato abbiamo un rapimento che è andato male, che finisce con l'esecuzione dei tre rapiti, cioè sono tre coloni, tre studenti di una scuola rabbinica posta in territorio palestinese, occupata da Israele e, come dire, occupata dagli insediamenti dei coloni, tra cui questi ragazzi. Allora,
tra l'altro ricordiamo che qui stiamo parlando non dei confini fra virgolette normali dello Stato di Israele,
parlando delle colonie all'interno dei territori occupati dal 67, insomma,
perché in Cisgiordania sostanzialmente.
Allora succede tutto questo e quello che su cui resta il dubbio, perché Hamas non rivendica minimamente il rapimento andato male, non lo fa la Jihad Islamica, non lo fa nemmeno nessun altro gruppo, nemmeno i santomatici caidisti che sarebbero arrivati dalla Siria o dall'Iraq, di cui parla qualche osservatore, mentre in realtà quello che è più probabile è che effettivamente sia avvenuto da parte di un settore di Hamas, questo tentativo di rapimento andato male, che però è un settore che non dipende direttamente né da Hamas al governo a Gaza, né da Hamas in semiclandestinità fino all'ultimo accordo.
Ecco, Maurizio Molinari sulle pagine della Stampa di oggi parla di una sorta di balcanizzazione di Hamas e definisce, con una definizione che non so se sia un'autodefinizione o un suo tentativo di categorizzazione, il gruppo presumibilmente responsabile di questo rapimento finito con l'omicidio, con una sorta di fronte delle carceri, ossia di gruppi di Hamas con molta gente in galera che avrebbero utilizzato il rapimento dei tre ragazzi come moneta di scambio per ottenere la liberazione dei prigionieri politici.
Beh, saremmo dentro la logica del possibile, anche perché ricordo, appunto, Hamas non rivendica e non smentisce, voglio dire, un atteggiamento assolutamente ambiguo da questo punto di vista, il che vuol dire che probabilmente gli è perfettamente chiaro chi l'ha fatto, ma la cosa non è stata decisa dai dirigenti nazionali di Hamas. Già esiste una divergenza, già una differenza con anche delle divergenze non da poco, diciamo, tra le ali politiche e legali, almeno all'interno dello Stato dei territori palestinesi di Hamas, perché un conto è la leadership a Gaza che non più di tre anni fa apre anche uno scontro durissimo armato contro l'autorità nazionale palestinese, contro Al-Fatah e Abu Mazen, un conto è Hamas presente in Cisgiordania, che è l'Hamas che ha trattato la riconciliazione con l'ANP e l'entrata di Hamas al governo insieme ad Abu Mazen, che è in realtà il vero problema che oggi Netanyahu e il suo governo vogliono risolvere con l'escalation militare. Cioè, per loro il loro problema è che di ritrovarsi di fronte un fronte palestinese riunificato tra Hamas e l'autorità nazionale palestinese, quindi ovviamente più forte, meno debole, meno rinunciatario di quanto sia stata l'ANP nel corso di questi ultimi anni nei confronti di Israele. La partita in gioco è ovviamente si sta sempre più andando verso una definizione della questione vera, cioè la questione territoriale, e ovviamente Israele punta a questo punto, che si trova nel frattempo ad avere l'alleato di sempre, cioè gli Stati Uniti, che è molto più freddo, è la situazione di maggior freddezza almeno dall'inizio degli anni Ottanta a oggi di Israele, degli Stati Uniti verso Israele, puntava ad avere appunto di fronte perlomeno dall'altra parte l'interlocutore più debole possibile. In realtà la trattativa che porta alla costituzione di un governo di unità nazionale tra i palestinesi ovviamente non va giù ad Israele, quindi Israele in realtà in quest'ultimo periodo ha continuato a costruire sempre più occasioni di scontro con i palestinesi proprio per cercando di rompere il fronte unitario che si è venuto costituendo. Tra l'altro fronte unitario che è oltretutto anche ben da un punto di vista della popolazione anche palestinese più che auspicato, anzi in larga parte, ormai gran parte della popolazione palestinese, oltre le tradizionali differenze tra ANP ed Hamas, e sembra che insomma tra gli stessi ragazzi e ragazze che stanno scendendo in piazza, che si sono scontrati a ripetizione nei giorni scorsi contro le truppe di occupazione israeliana, come dire, siano oltre le tradizionali distinzioni di partito, ci sia già nei fatti un fronte unitario palestinese in questa situazione qui, tanto che molti ormai parlano tranquillamente di una terza intifada, nel senso che qui avremmo una rivolta di una terza generazione, dopo l'intifada, come dire, che in qualche misura riporta Arafat nei territori palestinesi, riapre dopo anni di battaglia riapre le trattative, dopo la seconda intifada che in qualche modo vede l'affermazione di Hamas come forza palestinese, avremmo una terza intifada che sarebbe quella della terza generazione palestinese dall'avvio della rivolta contro l'occupazione israeliana. Ma al di là di queste, che mi sembrano anche sempre molto, come dire, così, infatuazioni giornalistiche, quello che è chiaro e preciso è che che la popolazione sia favorevole a questo governo di unità nazionale. Ovviamente Israele lo veda come il fumo negli occhi, moltiplica le provocazioni. In mezzo a questa moltiplicazione di provocazioni si situa il rapimento andata male con questo omicidio di questi tre ragazzi. Su questo Israele parte e sembra certa l'immediata rappresaglia, come dicono dalle parti di Tel Aviv, se non che avvengono due cose. Da un lato gli Stati Uniti frenano e chiariscono che non si opporranno a nessun tentativo di condanna di Israele nel caso parta un attacco immediato contro Gaza. Dall'altra questi gruppi di estremisti ebrei, di fascisti ebrei che operano, insomma, in questi anni sono venuti fuori soprattutto sul web, sono quelli che postavano la creazione di questi siti odio gli arabi e cose di questo genere, che sembra che siano diffusissimi in Israele, dove c'è una popolazione che è sempre più razzista da questo punto di vista, cosa che bisognerebbe non nascondersi, dicevo, escono allo scoperto con un assassinio. Tra l'altro, come dire, ogni assassinio a sangue freddo è inumano e terrificante, quindi non è per togliere non è per giustificare l'omicidio dei, o dare meno importanza all'omicidio dei tre studenti, dei tre coloni nei territori occupati. Dopodiché questo è un omicidio di una bestialità, di una ferocia che raramente abbiamo visto.
L'hanno bruciato vivo.
L'hanno bruciato vivo, cioè qualcosa di assolutamente allucinante che chiaramente non può che rimandare veramente alla mentalità che, ripeto, si sta diffondendo pesantemente in un contesto come quello israeliano, per cui insomma gli arabi non sono uomini, fondamentalmente. Il problema ormai in una situazione come quella israeliana è questa, cioè, hanno talmente evocato gli spettri del razzismo più fanatico, gli attuali governanti di Israele, che ormai non riescono più a tenere nemmeno più buoni nemmeno più i loro cagnacci a farli colpire, come dire, a comando, non quando piace loro. Cioè, questi effettivamente vanno oltre ogni limite. Lo stesso Netanyahu deve condannare pesantemente una roba assolutamente allucinante come questo omicidio qui.
Però l'arresto dei sei presunti responsabili non ha bloccato gli scontri, anzi.
No, non ha bloccato gli scontri, però qui io farei una distinzione, perché succedono secondo me due cose. Da un lato, quello che in qualche misura qualsiasi osservatore, ma chiunque di noi, anche semplicemente stando qua, dava per scontato. Scoppiano attorno alla zona di Gerusalemme dove è avvenuto l'omicidio e nei territori occupati in Cisgiordania scoppiano degli scontri molto pesanti che sono gli scontri di questa giovane generazione ribelle contro le truppe d'occupazione israeliana, che, come dire, ne sembravano sostanzialmente ovvi, cioè ti hanno appena ammazzato come un cane, come dire, un amico, un fratello, uno che in fondo avresti potuto essere tu, tutto sommato.
Beh, o peggio minimo, tuo figlio.
O peggio tuo figlio, il minimo, come dire, sono alcune giornate di scontri contro chi comunque ha creato la situazione per cui c'è stato quell'omicidio. Per chiarire, il problema non è un gruppo di fascisti ebrei e coloni che ammazzano il ragazzino palestinese, o meglio, certo che sono un problema, però il problema è chi ha creato le condizioni per cui gruppi di quel genere all'interno della società israeliana hanno potuto non solo crescere ma trovare anche consenso, sostanzialmente. Cioè, poi l'espressione del fascismo è il punto finale, semplicemente il punto finale di un processo che viene attivato dall'alto, questo in quella situazione è del tutto evidente. Quello che però succede, che porta in realtà verso l'escalation, è che in buona misura a questo punto Hamas riprende l'iniziativa e apre il discorso, sposta il discorso dal piano della piazza, dal piano degli scontri al piano militare, con i primi lanci di missili, cioè che a quel punto sono ovviamente dentro il respingere la logica distruttiva del governo israeliano, ma nel contempo hanno anche un'altra radice che mi sembra altrettanto evidente, che in qualche misura lo scoppio di questi scontri, in cui Hamas non c'entra nulla, dal punto di vista dell'organizzazione politica Hamas diventavano una sconfitta, perché a quel punto non sarebbe più stata Hamas a gestire lo scontro con gli israeliani. In qualche misura c'è da entrambe le parti, a questo punto c'è paradossalmente una situazione in cui l'innalzamento del livello di scontro è necessario a chi sta gestendo il piano militare. Gli israeliani ovviamente vogliono possibilmente arrivare fino ad un attacco anche militare sulla striscia di Gaza, escluderei la rioccupazione perché non sarebbero in grado di gestirla in questo momento, però presumibilmente un attacco è pensabile, perché in qualche modo eventi di questo genere vanno ad oscurare, come dire, il fatto gravissimo dell'omicidio del ragazzo palestinese.
Ecco, quindi un quadro nel quale abbiamo una nascente intifada che si esprime ovviamente con scontri anche molto duri, ma ancora in un quadro di opposizione politica in Cisgiordania, che innesca da una parte o dall'altra per motivi opposti ma alla fine convergenti, ossia quello del controllo del territorio, del controllo della situazione tra Israele e il governo di Hamas. Quindi, e in tutto questo però mi sembra che il grande assente, ma sempre più appare esserlo in questi anni, è invece l'amministrazione di Abu Mazen.
Beh, ma l'amministrazione di Abu Mazen è sostanzialmente ormai un sacco di sabbia, nulla che sta in piedi grazie al sostegno americano ed europeo, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Altrimenti io credo che se si andasse mai ad elezioni generali oggi nei territori palestinesi, Abu Mazen, come dire, prenderebbe percentuali da prefisso telefonico. È ovvio che se uno gioca tutta la sua credibilità sulla possibilità delle trattative di pace e, come dire, la controparte lo sbeffeggia e lo piglia male parole e soprattutto passa il tempo comunque tra una negoziazione fallimentare e l'altra, ad ampliare il numero di coloni, ad ampliare il numero di case in Cisgiordania e soprattutto ad attuare quello che è il principale obiettivo di Israele, che è la costituzione della Grande Gerusalemme, cioè questa entità che spaccherebbe praticamente in due la Cisgiordania e che verrebbe completamente israelianizzata con la cacciata degli abitanti arabi o comunque la loro pesantissima riduzione e l'annessione diretta allo Stato di Israele. Dicevo, è ovvio che un personaggio che ancora continua a dire i propri che bisogna trattare con Israele in una situazione dove di fatto Israele rifiuta ogni trattativa perde ogni credibilità, anche perché non stiamo parlando di difficili trattative nel corso di alcuni mesi, stiamo parlando di anni sostanzialmente di secchiate d'acqua in faccia e mazzate sulla testa che ha preso Abu Mazen. Non ha più alcuna credibilità se non nei circuiti internazionali, dove ce l'ha semplicemente perché non sanno chi mettere al suo posto. È ovvio che in questo momento, tra l'altro, non ce l'ha nemmeno Hamas, attenzione, in realtà questa grandissima credibilità tra la popolazione palestinese, anche perché una strategia che sostanzialmente si limita a dire noi siamo in grado di ribattere colpo su colpo, in realtà ribattiamo sempre ad un livello molto più basso e per ogni morto che riusciamo a fare noi, gli israeliani ce ne fanno 100 ai nostri, perde di credibilità anch'essa, voglio dire, anche perché Gaza è da anni sostanzialmente vive in uno stato, vive praticamente alla fame, in uno stato assolutamente spaventoso e da questo punto di vista insomma si può per qualche anno mandare avanti a dire che è colpa del cattivo occupante, altrimenti noi sapremmo cosa fare, dopo anni che suoni questa musica inizia a diventare poco credibile. Stava crescendo, è cresciuta anche in contemporanea con le cosiddette primavere arabe, però quest'altra generazione palestinese, che è una generazione che in qualche misura è al di là dell'ANP, al di là di Abu Mazen e al di là di Hamas, in qualche misura una qualche forma di fiducia, almeno da quello che riportano gli osservatori, sembra averla nei confronti di Barghouti, che effettivamente è personaggio da un lato laico e molto diverso da Hamas come espressione, come dire, della propria opposizione all'occupante israeliano, dall'altra una credibilità anche per gli anni di galera assolutamente incredibile agli occhi della popolazione palestinese, cioè non sembra l'Abu Mazen che in qualche misura viene colto o come venduto agli israeliani oppure come assolutamente impotente, quindi inutile, no? Per cui, e nel contempo stanno crescendo comunque forme di organizzazione popolare, di organizzazione nelle città e nei borghi palestinesi che sono per la prima volta delle forme di organizzazione dal basso, che pongono anche dei problemi reali anche poi sulla vita della popolazione palestinese, in cui il nemico è ovviamente sì l'occupante israeliano, ma è anche, come dire, il gestore, il Qaid della città dell'ANP, che presumibilmente come dire, negli anni in cui ci sono stati finanziamenti delle comunità internazionali, ha costruito il suo potere e la sua ricchezza, mentre la gente continuava, come dire, a fare la fame attorno alle ville dei nuovi signori dell'ANP. Quindi c'è anche questa dimensione qua, che è interessante, che è importante, che secondo me andrebbe anche valorizzata da noi, perché è seriamente interessante, pone dei problemi che vanno al di là della mera espressione nazionalista.
Beh, indubbiamente sì, c'è una componente di classe che in qualche modo viene un po', come dire, attenuata dalle politiche caritative tipiche di Hamas a Gaza, ma che funziona decisamente meno in Cisgiordania. Non dimentichiamo tra l'altro che le frontiere sempre più serrate tra la Cisgiordania e Israele in questi anni sono state serrate anche di fronte all'esercito di lavoratori che si recavano ogni giorno in Israele, perché Israele oggi trova molto più conveniente utilizzare sia gli immigrati ebrei di ultime generazioni, quelli provenienti dai paesi dell'est o dalla Falescia dell'Etiopia, ma ancora di più, almeno in parte, manodopera che arriva immigrata, che arriva attraverso il Sinai. Le politiche di respingimento sono molto feroci, ma alcuni entrano e sostituiscono i palestinesi nelle funzioni meno pagate e più umili all'interno della società israeliana, però creando meno problemi di ordine pubblico in una società che è sempre più attraversata dalla paura e quindi dal razzismo nei confronti delle popolazioni più vicine, delle popolazioni palestinesi. Quindi credo che ci sia anche questo elemento qua, che non è soltanto più la striscia di Gaza ad essere estremamente povera, c'è stato un impoverimento oramai sempre più forte anche all'interno della Cisgiordania, dove una, ad esempio, delle risorse fondamentali per questa area è pesantemente in crisi. Sto pensando soprattutto al turismo.
Assolutamente sì, c'è una situazione che è quella in qualche misura che stai descrivendo tu, c'è una situazione in cui in realtà la popolazione palestinese, che all'avvio del processo di pace poteva contare su lavori sottopagati in Israele piuttosto che alla possibilità di lavorare soprattutto nel turismo in Giordania, è oggi stretta in un pollaio senza possibilità serie di garantirsi un reddito. E questo è quello che sta avvenendo. Questo è quello che sta avvenendo, e quindi chiaramente si pongono anche domande di altro tipo, si chiede altro, oltre ovviamente alla soluzione della questione nazionale, che lì è anche questione di vita di tutti i giorni, cioè la possibilità di andare, come dire, di spostarsi da un borgo all'altro senza incrociare la pattuglia di soldati israeliani, nel senso che lì è tutto evidente che la questione nazionale è la questione anche di libertà individuale, assolutamente evidente, cioè quando c'hai delle truppe occupanti è ovvio che sei nella condizione di non poter nemmeno esercitare la tua libertà personale, queste sono esattamente le condizioni in cui si vive. E tutto questo, in questo, come dire, nel tempo ha dato vita prima all'OLP in mutate condizioni ad Hamas, oggi presumibilmente potrebbe dar vita, in parte sta dando vita, a qualcosa di più interessante, nel senso che sono esperienze che non assumono, o almeno non assumono unicamente l'elemento nazionale o quello religioso, nel caso di Hamas, come proprio orizzonte, ma appunto pongono dei problemi reali di sopravvivenza delle persone, della struttura di classe della società e via dicendo. Quindi qualcosa, io credo che ciò che di più interessante si è mostrato anche negli avvenimenti di questi ultimi giorni è l'esistenza di un fronte di per lo più giovani disoccupati, spesso con buon livello di studio, tra i palestinesi della Cisgiordania, che sono, come dire, che rivendicano uno spazio e una possibilità di vita sia contro l'occupante israeliano che contro dei governanti che percepiscono nel migliore dei casi come corrotti.